Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parleremo della 55esima giornata mondiale della lebbra che ricorrerà domenica prossima e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo dell'aumento del rischio aborto nelle donne che assumono troppa caffeina. Grazie all'introduzione della polichimioterapia e agli sforzi intrapresi dai governi, dalle organizzazioni non governative e dalle missioni, negli ultimi 20 anni più di 10 milioni di persone colpite dalla lebbra sono guarite, ma ci sono ancora milioni di persone colpite da questa malattia. Ci sono almeno 3 milioni di persone che sono guarite ma che hanno degli handicap fisici dovuti alla lebbra e che necessitano una riabilitazione socio-economica. Domenica prossima, 27 gennaio, si celebrerà la 55esima giornata mondiale dei malati di lebbra. La ricorrenza fu istituita nel 1954 dal giornalista e scrittore francese Raoul Follereau per dare voce a chi più di altri al mondo soffriva per le conseguenze della malattia, oltre che vittime dell'emarginazione e dell'abbandono. Ma che tipo di malattia è la lebbra? Lo chiediamo al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Cauda, benvenuto.
Ben trovata a lei.
Dunque, la lebbra, come si contrae e quali sono le aree del mondo più colpite?
Dunque, la lebbra è una malattia che ci ritorna dal passato. La sua prima descrizione è nel VI secolo avanti Cristo e ha un po' contrassegnato, così come la peste, un po' la nostra storia passata. È una malattia, se mi è consentita, una brevissima divagazione di tipo storico-culturale di cui se ne parla nella Bibbia, nel Levitico, si fa riferimento nel Vangelo, Gesù risana i lebbrosi. È una malattia che ci appartiene nella storia, così come la peste, anche se probabilmente rispetto alla peste ha avuto una caratterizzazione diversa. La lebbra in Europa almeno è stata presente in forma endemica più che in forma epidemica, come è stata la peste, come è stata il colera. È una malattia che quindi, dopo questa premessa, per rispondere alla sua domanda, che si contrae attraverso dei contatti molto stretti, si contrae attraverso delle secrezioni che vengono eliminate dal malato e che, rimanendo nell'ambiente, possono essere colpire gli individui sani. Però c'è da dire subito una cosa, che la lebbra non è facile da contrarsi, perché nel 90% dei contatti questi non determinano una infezione, ma si guarisce, in qualche modo si supera questo contatto senza che avvenga assolutamente nulla. Quindi direi la necessità, perché uno si contragga questa malattia, di un contatto molto stretto e molto prolungato nelle aree del mondo dove questa malattia è ancora presente, anche se i dati ci sembrano indicare una certa riduzione. Direi le aree dove è presente sono le aree dove sono state descritte inizialmente: l'area dell'India, l'area dell'Asia, in Africa. Del resto la lebbra poi, nel periodo di sua massima fioritura, ha raggiunto anche, tramite gli europei, le Americhe. Direi la lebbra è presente globalmente in tutto il mondo, anche se alcune aree, come ad esempio le aree dell'Asia, sono più colpite. Anche detto che nelle aree più colpite la presenza non è uniforme, ci sono zone geografiche dove è maggiormente presente e zone dove è minore la presenza.
Quali sono i sintomi e i problemi fisici che insorgono?
Dunque, la malattia, la lebbra, chiamata anche morbo di Hansen, proprio perché nel 1872 Hansen ha descritto questo bacillo, il bacillo di Hansen, che è poi un micobatterio molto simile al micobatterium della tubercolosi, è una malattia direi difficile da diagnosticare, soprattutto in chi come noi in Italia e in Europa rarissimamente ha occasione di vederla, anche se questa è una cosa interessante da ricordare. Fino agli anni 60-70 c'erano alcuni piccolissimi focolai di lebbra cosiddetta autoctona che erano presenti in aree rurali della Riviera Ligure di Ponente, della costa ionica calabrese e siciliana, e poi c'erano anche altri casi molto sporadici in altre parti d'Italia. Tutti questi sono assolutamente scomparsi e le forme che oggi noi vediamo sono forme di importazione da quelle aree geografiche che ricordavo prima, sono ancora colpite dalla lebbra. La malattia si presenta, dicevo, in maniera differente a seconda se ci sono molti bacilli o pochi bacilli, e siccome è una malattia nella quale gioca un ruolo importante l'immunità, quindi la difesa dell'organismo, avremo delle forme nelle quali prevale una forte difesa dell'organismo e quindi pochi bacilli, e delle forme nelle quali le difese dell'organismo sono basse, molti bacilli e un'invasione molto più importante di vari organi. Per ridurre un po' all'essenziale, la lebbra è una malattia cutanea prevalentemente che colpisce anche i distretti nervosi e nelle forme più gravi può determinare anche una alterazione a carico dei visceri, può colpire ad esempio l'occhio, può colpire anche altre parti, soprattutto nelle forme cosiddette a bassa difesa immunitaria. Direi che la lebbra, oltre alle lesioni cutanee, dà una alterazione della sensibilità, per cui proprio perché colpisce il sistema nervoso periferico, quindi avremo difficoltà ad esempio ai movimenti fini, una insensibilità al dolore e una insensibilità ad esempio dolorifica, quindi anche al calore, quindi il malato di lebbra si...
Quindi è anche pericoloso?
Beh sì, può proprio in forza di questo gli anseniani, quindi i malati della lebbra, possono avere delle deformazioni proprio per le alterazioni neurologiche, e poi possono anche, insensibili al dolore,
ferirsi,
avere ustioni e gangrene.
Professor Cauda, l'evoluzione della malattia è veloce?
Dunque no, sia l'incubazione sia l'evoluzione è un'evoluzione molto lenta in termini di anni. Infatti, proprio sempre ritornando un po' alla storia, anche a una storia che ci ha riguardato nel passato, nel Medioevo venivano costruiti i lebbrosari, no? Dove venivano raccolte queste persone che erano colpite dalla lebbra in una sorta di separazione da quello molto discutibile, con i criteri ovviamente che noi abbiamo oggi di concetto appunto di rispetto della persona, ma che allora sembravano essere giustificati proprio per isolare questi pazienti che erano anzi contagiosi nei confronti della comunità. Quindi il fatto che venissero costruiti dei lebbrosari, delle zone appunto separate, indica proprio che l'evoluzione era poi un'evoluzione lenta, in cui queste lesioni cutanee tendevano a essere molto invalidanti e anche a determinare delle alterazioni molto importanti. Oggi, e questo forse va detto, non solo non c'è una necessità di alcun tipo di isolamento di questo tipo, ma grazie alle terapie, a una terapia, già dalle prime compresse che vengono assunte, questi pazienti non sono più contagiosi. Il problema è che quando magari si dà la terapia, se sono già avvenuti delle alterazioni di tipo neurologico, queste potrebbero essere non reversibili.
Professor Cauda, lei prima diceva non è così facile contrarre la lebbra. Come avviene concretamente la trasmissione? Quanto bisogna stare a contatto con una persona colpita da lebbra?
Guardi, ovviamente sa, in medicina è sempre molto difficile il dare dei tempi per quello che attiene il 5 minuti, un'ora, un anno, no? Adesso ho fatto degli esempi limite. Direi che il contatto deve essere diretto e prolungato con un anseniano e soprattutto non tutti hanno, anche non tutti gli anseniani sono ugualmente contagianti, perché ci sono quelle forme a cui io facevo riferimento, pauci bacillari, in cui l'emissione è molto modesta, ci sono quelle forme invece multibacillari nelle quali l'emissione è molto più importante, ad esempio attraverso le secrezioni nasali e le secrezioni buccali, però non è soltanto un contatto occasionale o molto breve o comunque breve che fa sì che la persona lo contrae. Io direi bisogna vivere a contatto stretto per tempi, direi, ragionevolmente lunghi.
Professore, lei ha detto si può prevenire, si può curare, ma non esiste un vaccino.
Dunque, sì, infatti questo è il grosso punto di domanda che ancora oggi noi abbiamo. Non esiste un vaccino, proprio perché il vaccino è molto difficile da realizzare, perché questo batterio, micobatterium isolato, ripeto, da Hansen verso la fine dell'Ottocento, non può essere coltivato. Viene praticamente iniettato negli animali, in particolare in alcuni tipi di animali dove si sviluppa. Ora, quali sono gli approcci teorici oggi? Alcuni dicono che potrebbe avere una sua valenza proprio perché si tratta di un micobatterio simile al micobatterium della tubercolosi, utilizzare il vaccino contro la tubercolosi. Io sto soltanto enumerando, ovviamente senza dare dei giudizi, quelli che sono alcuni approcci. Oppure, e questo probabilmente sarà la soluzione nel futuro, avendo recentemente decifrato, se così possiamo dire, il DNA del micobatterium della lebbra, si può ipotizzare di fare, tramite un'ingegneria genetica, un vaccino. Però non sono situazioni oggi praticabili, sono, speriamo, la prospettiva per il domani. Ecco.
Professore, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, sulla lebbra. Eccoci al momento del punto di vista. Da uno studio condotto in California sembra che le donne incinte dovrebbero evitare di assumere caffè nelle prime settimane di gestazione. Il rischio di aborto aumenterebbe in parallelo al consumo giornaliero di caffeina, quindi non solo tramite il caffè, ma anche tè, cioccolata o bevande contenenti la sostanza. Ascoltiamo cosa ne pensa il professor Antonio Lanzone, direttore dell'unità operativa di ginecologia disfunzionale e professore ordinario di ginecologia e ostetricia.
Vi sono recenti comunicazioni su potenziali effetti negativi della caffeina assunta in dosi eccessive in gravidanza. Queste comunicazioni hanno una validità scientifica, anche se debbono essere testate ancora su grandissimi numeri, ma possiamo oggi dire che una soglia di uso di caffè superiore ai 3 può esporre la gravida a delle problematiche negative nei primi atti della gravidanza, particolarmente ad un aumento dell'abortività ed a un aumento di piccole malformazioni fetali che poi necessitano o di correzioni o di problemi di adattamento alla situazione che si è venuta a determinare. il meccanismo fisiopatologico con cui la caffeina potrebbe agire è o un effetto diretto perché attraversa la placenta, quindi un effetto diretto sulle cellule embrionali, oppure un effetto attraverso un meccanismo di vasocostrizione che potrebbe determinare un'ipossigenazione delle cellule embrionali ai primi stadi e da qui quindi gli effetti abortivi o potenzialmente teratogeni, cioè malformativi.
Era il professor Antonio Lanzone, direttore dell'unità operativa di ginecologia disfunzionale e professore ordinario di ginecologia e ostetricia, sull'uso e l'abuso di caffeina nelle donne in stato di gravidanza. Effetti collaterali termina qui. È possibile ascoltare di nuovo questa puntata nel pomeriggio alle ore 16:32. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.